Ehi, hey, ma se un certo Alessandro Borghese facesse un giro nella tua cucina, pensi che non si accorgerebbe di quella macchia incrostata che hai cercato di coprire con le presine di tua nonna? Guarda che per un pulito a prova di ispezione basta
Grazie alla nuova formula, Ace Sgrassatore Universale è 2 volte più efficace nella rimozione del grasso incrostato rispetto allo sgrassatore più venduto.
Capito? E lo sgrassi con Ace! Ace, il pulito che unisce.
One Podcast.
Attenzione, per la natura degli avvenimenti trattati nell'episodio, se ne raccomanda l'ascolto ad un pubblico adulto.
Due fidanzatini di 16 e 17 anni decidono di sterminare l'intera famiglia di lei perché di ostacolo alla loro relazione. Scatta il processo mediatico. Tutti parlano di quei giovani assassini chiamandoli per nome, Erika e Omar, due nomi propri che gli italiani non dimenticheranno mai. Parte 2. Nel 2020 ho aperto un canale YouTube in cui racconto omicidi, casi irrisolti e misteriose sparizioni. Mi documento, ascolto i protagonisti, faccio le mie riflessioni. In queste nuove puntate vi racconto i casi di cronaca nera che hanno sconvolto e diviso il nostro paese. Io sono Elisa True Crime e queste sono le storie che mi hanno particolarmente scioccata. Erika dice a Omar: se ti fanno il processo, io sono l'unica testimone e io dirò sempre che non sei stato tu. Stai tranquillo, va tutto benissimo, non ci prenderanno. Non sono scema e neanche ingenua. E conclude con una frase che dà da riflettere. Dice: adesso che tutti sanno di noi, potremmo girare finalmente a testa alta in paese come una coppia ufficiale. Infine Omar affettuosamente la tira a sé dicendole: vieni qui assassina, al che lei risponde: assassino ci sarai tu. E i due si baciano. Quindi, amici, che dire, da queste registrazioni è chiaro, è assurdo anche solo pensarci, eppure è proprio così. Sono stati Erika e Omar. Erika ha tolto la vita a sua madre e al suo fratellino e non è stato nessun albanese, nessuno slavo, nessun extracomunitario. La risposta era lì davanti agli occhi di tutti e tutto perché, da quello che emerge da queste intercettazioni, sembrerebbe per poter essere libera di stare con il suo fidanzato, con Omar. Ma chiaramente le cose, amici, sono un po' più complesse di così. Quando la notizia viene divulgata, potete immaginare la reazione delle persone che hanno dovuto bloccarsi e posare le torce e i forconi che già avevano in mano. E non è una battuta, amici, perché lo stesso giorno in cui è uscita la notizia che non erano stati gli albanesi a fare quella strage, ma Erika e Omar, la stessa sera era in programma una fiaccolata della Lega Nord a Novi Ligure per protestare contro l'invasione degli extracomunitari. Fiaccolata appunto annullata in fretta e furia dopo l'uscita delle ultime notizie. E tra l'altro, a proposito di tutte le notizie che escono ogni volta che accade un caso come questo, io onestamente mi sorprendo sempre di questi titoloni estremi, cioè il dare per assodato una cosa che è magari solo una supposizione. Cioè, come si fa a dire in TV gli assassini sono due stranieri quando ancora non si sa nulla? Cioè, neanche inserire una parolina per dare un po' il beneficio del dubbio. E a proposito di questo, mi ha fatto sorridere, diciamo così, una frase che si sente dire da un giornalista in un documentario che ho guardato su questo caso. Praticamente ci sono tutti i giornalisti fuori dalla caserma che vogliono notizie sulle indagini e si sente uno di loro dire: «Eh no, colonnello, abbia pazienza, se non ci date due informazioni, noi cominciamo ad inventare». Ma in che senso? Quando la gente ha scoperto la verità, erano tutti sconvolti. Nessuno lo avrebbe mai immaginato e soprattutto nessuno si spiegava il perché. Da quel momento in poi, comunque, i due ragazzi vengono separati e non si toccheranno più, né si parleranno più. Vengono subito arrestati. Erika viene portata all'istituto penale per minorenni Beccaria di Milano, mentre Omar viene portato al Ferrante a Porti di Torino, e a questo punto vengono interrogati entrambi, ma separatamente, per capire esattamente cosa fosse successo. E, come era prevedibile, da questo punto in poi Erika e Omar, che erano stati complici inseparabili fino a quel momento, ci mettono un secondo e mezzo a voltarsi le spalle a vicenda. I due iniziano ad accusarsi tra loro. Erika dà tutta la colpa a Omar e Omar dà tutta la colpa a Erika. Lei racconta che ha fatto tutto lui. Prima aveva ucciso sua madre, poi aveva chiuso Erika nel bagno e aveva ucciso suo fratello al piano di sopra, e poi l'aveva costretta a far sparire tutte le prove. Quando le chiedono perché l'avrebbe fatto, cioè perché Omar avrebbe ucciso tua madre e tuo fratello, lei ha risposto che lo aveva fatto perché diceva che i genitori di lei non li lasciavano liberi di stare insieme. Che in realtà, se vi ricordate, è una frase che lei ha detto durante le intercettazioni. Quando le hanno chiesto perché lei avrebbe accettato di coprirlo dopo una cosa tanto terribile, lei risponde: perché avevo paura di lui e perché lo amo e non volevo perderlo. Lui invece racconta tutto l'opposto, racconta che non era neanche presente quella sera, racconta di aver ricevuto una chiamata da Erika che gli diceva di raggiungerla a casa sua, e quando era arrivato lì lei aveva già ucciso sua mamma e suo fratello e gli aveva raccontato tutto nei dettagli, ma lui giura di non essere mai neanche entrato in quella villetta. Erika racconta anche che era Omar quello controllante nella relazione. Dice che erano innamorati, ma lui era presto diventato estremamente geloso e la picchiava ogni volta che lei anche solo salutava un altro ragazzo. Dalla prigione scrive anche delle lettere a delle sue amiche, scrivendo di essere completamente innocente, di non aver fatto nulla e che presto l'avrebbero rilasciata. Ma indipendentemente da quello che i due ragazzini raccontano, le analisi forensi non mentono. La ricostruzione dei RIS è molto chiara e dimostra che entrambi avevano agito, entrambi avevano ucciso quel giorno praticamente in egual misura. Ma emerge anche un'altra verità. Vi ricordate quella sostanza blu che avevano trovato sulle scale? Ecco, era racumin, che sarebbe veleno per topi. È stato dedotto che probabilmente i due ragazzi all'inizio non avevano il coraggio o non volevano usare il coltello anche sul fratellino e quindi avevano pensato di eliminarlo usando del veleno. Probabilmente lo avevano messo in un bicchiere d'acqua per farglielo bere, ma questa sostanza non è idrosolubile, non si scioglie nell'acqua, quindi probabilmente salendo le scale l'acqua deve essersi rovesciata e con essa anche il veleno che poi è rimasto lì per terra sulle scale. Dopo un po', durante gli interrogatori, probabilmente davanti alle numerosissime prove, Omar inizia a cambiare versione e a prendersi un po' più di responsabilità. All'inizio, se vi ricordate, diceva di non essere mai neanche entrato nella villetta, ma dopo un po' aveva ammesso di essere entrato e di aver ucciso Susie, ma continua a dare la maggior parte della responsabilità a Erika. Racconta che lei era quella che lo aveva spinto, lei era quella che gli aveva chiesto di ammazzargli i genitori come se fosse una prova d'amore, perché così appunto dopo sarebbero potuti stare insieme, si sarebbero potuti sposare e avrebbero potuto fare un figlio. Omar racconta che quella sera, questa è la sua nuova versione, lei, Erika, lo aveva fatto entrare in casa e gli aveva dato un paio di guanti di gomma e un coltello. Lui dice di essersi rifiutato di uccidere e allora Erika lo aveva chiuso nel bagno e quando sua madre era tornata a casa col fratellino, Erika aveva iniziato a litigare con lei e dopo l'aveva colpita col coltello. A quel punto, sempre secondo il racconto di Omar, Erika lo aveva fatto uscire dal bagno insultandolo e gli aveva imposto di colpire sua madre anche lui. Lui dice di averlo fatto, ma di averla colpita solamente una volta. E racconta anche che dopo aver ucciso Susie e Gianluca, mentre Omar stava uscendo dalla casa, Erika lo aveva guardato e gli aveva detto: «Ma che fai, te ne vai? E mio padre non lo uccidiamo». Erika invece rimane fedele alla sua prima versione. Omar l'aveva tenuta chiusa in bagno per tutto il tempo e aveva ucciso tutti lui da solo. E dice anche che era stato lui a dire a lei: «Ma cosa fai? Aspettiamo tuo padre e uccidiamo anche lui». Ma Omar, che collabora sempre un po' di più, rivela agli inquirenti il luogo in cui aveva nascosto l'arma del delitto, il veleno per i topi e anche i guanti utilizzati. E dopo averli analizzati, ci trovano sopra tracce di sangue di Omar e tracce di Susie e Gianluca. Sapevano già che Erika avesse ucciso Susie e Gianluca perché avevano trovato tracce di sangue di sua mamma sui suoi jeans e avevano trovato anche le impronte delle sue scarpe proprio accanto al corpo di suo fratello. Quelle di Omar trovate sull'arma del delitto e sui guanti erano la prova che anche lui aveva partecipato. La responsabilità, insomma, era di entrambi. Si pensa che Omar abbia avuto maggiore responsabilità nella morte di Susie, mentre invece la responsabilità in quella di Gianluca era in egual misura di tutti e due. Il processo si svolge il 28 novembre del 2001, ma prima di arrivarci bisogna dimostrare che Eric e Omar siano in grado di intendere di volere. E vi racconto una cosa che secondo me è molto interessante, che personalmente non sapevo. Praticamente nel nostro paese i minori imputabili, quindi dai 14 ai 18 anni, devono sempre essere sottoposti a delle perizie che accertino la loro capacità di intendere di volere. Cioè, per la legge italiana, un adulto è considerato di default, di base, capace di intendere di volere. Al massimo gli si fa una perizia per verificare che non lo sia, ma si parte dal presupposto che lo sia. Nei minori invece è l'opposto, quindi si parte dal presupposto che il minore non è in grado di intendere di volere e quindi si effettua la perizia per capire se lo è oppure no. Quindi sottopongono Erika e Omar a diversi test e colloqui con svariati specialisti e dalla documentazione dei periti emerge che Erika soffrisse del disturbo narcisistico di personalità e presentava un quadro pervasivo di grandiosità, necessità di ammirazione e totale mancanza di empatia. Erika quindi non dava molta importanza agli altri e li usava manipolandoli solo per appagare i propri bisogni. Omar invece presentava il disturbo dipendente di personalità e in particolare aveva una pervasiva ed eccessiva necessità di essere accudito che determinava un comportamento sottomesso di dipendenza e di timore della separazione in qualsiasi contesto si trovava a vivere. Ma come vi dicevo prima, si può avere un disturbo e allo stesso tempo essere in grado di intendere di volere. Come in questo caso, perché entrambi hanno un disturbo della personalità eppure vengono dichiarati capaci di intendere di volere, perché i loro disturbi non intaccano questa loro capacità. Ma a parte questo, amici, vi rendete conto che questi due erano l'incastro perfetto l'uno dell'altro? Erika era una narcisista manipolatrice che necessitava di persone che la adulassero, che dipendessero da lei, che facessero quello che lei voleva. Omar era dipendente dai rapporti affettivi, era sottomesso e arrendevole, facilmente manipolabile. Erano veramente come due pezzi di Lego che si incastrano perfettamente, ma in un modo totalmente tossico e distruttivo, perché se ci pensate, amici, l'uno alimentava gli aspetti distruttivi dell'altro, perché Omar con il suo fare amplificava il narcisismo di Erika ed Erika con il suo fare amplificava il disturbo di dipendenza di Omar. Per quanto riguarda invece il rapporto tra Erika con i suoi genitori, quando le è stato chiesto dagli specialisti se odiasse sua madre, lei aveva risposto di no. Aveva risposto che sua madre era bellissima e che non era un mostro e che le scambiavano sempre per sorelle. E dice anche che tutto quello che ha imparato l'ha imparato proprio da lei. Ed è possibile che proprio per questo motivo che le scambiassero per sorelle, che ci fosse un conflitto tra le due. In un documentario di History Channel, infatti, definiscono la mamma di Erika un possibile ingombrante alter ego per Erika. Comunque, il processo comincia, come detto prima, il 28 novembre 2001 e si svolge con rito abbreviato, e fuori dal tribunale di Torino c'è una folla incredibile di giornalisti, ma soprattutto di curiosi. Il processo però si svolge a porte chiuse, come per tutti i processi di imputati minorenni, ma a quanto pare anche al processo i due ragazzi si sono dati la colpa a vicenda. Erika ha detto che l'idea del delitto è stata di entrambi, ma ad uccidere effettivamente è stato solamente Omar. Mentre Omar, inutile dirlo, ha rimandato queste accuse al mittente. Ma i RIS ricostruiscono gli avvenimenti di quella sera, e questa è la ricostruzione di quello che, secondo tutte le indagini, è successo realmente quella sera. Quando Susie, la mamma di Erika, è tornata a casa, Gianluca era con lei ed era corso subito al piano di sopra a farsi gli affari suoi, presumibilmente a giocare. Susie saluta Erika e il suo fidanzato e si dirige verso la cucina. I due ragazzi a quel punto l'aggrediscono alle spalle. Uno dei due le tappa la bocca con una mano e l'altro comincia a colpirla con il coltello. La donna, divincolandosi, tenta di liberarsi e sbatte due volte contro il tavolo della cucina, che si ribalta e si spezza in due. Erika e Omar continuano a colpirla finché Susie non respira più, e anche oltre, perché come sappiamo i colpi sono stati 40. A quel punto però si accorgono che il fratellino Gianluca ha visto tutto, perché sentendo i rumori era sceso dal piano di sopra e ha assistito a quella scena spaventosa. E probabilmente quindi uccidere anche Gianluca non era nei loro piani iniziali, ma decidono di farlo comunque per non lasciare testimoni. I due quindi tentano di affogarlo nella vasca da bagno, che era piena d'acqua perché Gianluca si stava preparando proprio per fare il bagno, ma non ci riescono, in quanto il piccolo tenta di liberarsi con tutte le sue forze e, come sappiamo, provano ad avvelenarlo, ma neanche quello funziona, e quindi a quel punto decidono di usare il coltello anche su di lui. Preciso che durante le indagini è emerso che effettivamente Erika e Omar facessero uso di sostanze proprio come temeva Susie, ma è stato confermato che i due non fossero in stato di alterazione la sera del delitto, quindi erano lucidi. Il 14 dicembre del 2001 la Corte del Tribunale dei Minori di Torino emette la sentenza. Erika Denardo viene condannata a 16 anni di reclusione e Mauro Favaro, Omar, viene condannato a 14 anni di reclusione. E ad Omar sarebbero stati dati 2 anni in meno, perché durante le indagini aveva cooperato un po' di più rispetto a Erika, che invece non aveva cooperato per niente. Nella sentenza il giudice specifica che la responsabilità dei delitti, come già detto in precedenza, è di entrambi allo stesso modo, nel senso che in questa coppia non c'è tanto una vittima e un carnefice, ciascuno ha usato l'altro per soddisfare le proprie necessità psicologiche, e si pensa anche che se Erika e Omar non si fossero mai conosciuti, singolarmente non avrebbero mai ucciso. È stata proprio la loro unione ad essere diventata letale. La reazione alla sentenza dei due ragazzi è molto diversa. Omar subito è quasi stupito, sembra disorientato, ma poi si dispera scoppiando a piangere. Erika invece esplode di rabbia, inizia ad insultare tutti, il giudice, gli avvocati, e il giornalista Meo Ponte racconta di aver capito solo in quel momento quale fosse la vera Erika, perché fino a quel momento si era impegnata per rimanere tranquilla, per farsi vedere in un certo modo, ma alla sentenza, secondo lui, è venuta fuori la sua vera natura. I due ragazzi rimangono nei rispettivi carceri minorili fino al compimento dei 21 anni, quando vengono trasferiti nel carcere ordinario, Omar in quello di Asti e Erika nella casa di reclusione di Brescia Verziano. Nel 2005 Erika prova a chiedere di essere trasferita in una comunità di recupero, ma la richiesta viene respinta, in quanto il cambiamento di Erika non era per nulla evidente. Addirittura nel 2006 il criminologo capo del collegio che aveva svolto la perizia psichiatrica per la difesa di Erika ha fatto delle dichiarazioni molto molto dure nei confronti della ragazza, che vi leggo perché a mio avviso sono molto interessanti. Vi leggo le testuali parole prese da un articolo di Andrea Acquarone su Il Giornale. Erika Denardo è ancora la stessa persona di quando ha ucciso. Era stato riconosciuto un disturbo grave della personalità per il quale erano previste cure assidue da parte di specialisti del Beccaria di Milano. Ma in cella non tutto è andato come doveva andare e oggi che ha 22 anni Erika è un guscio vuoto. Quando uscirà dal carcere non sarà cambiato niente. E poi continua dicendo: sulla vicenda sono state fatte troppe banalizzazioni e non si è mai detto il motivo per quale Susy Cassini e Gianluca Denardo vennero ammazzati. Il piano della coppia era preciso. Il fratellino di Erika non doveva essere presente perché doveva andare fuori in casa di amici. I due ragazzi avrebbero dovuto uccidere madre e padre di Erika, adottare poi il fratellino Gianluca e vivere insieme alla nonna della ragazza fino a sposarsi. Le cose però non andarono così. Si è anche detto che Erika fosse una specie di virago e Omar suo succube. In realtà pochi sanno che prima dell'estate del 2000 era stato Omar a lasciarla perché voleva divertirsi nel periodo estivo. I due poi si sono rimessi insieme ad ottobre. Il ragazzo non piaceva tanto ai genitori di lei, ma non c'erano segnali di particolare preoccupazione. Erika non rientrava mai in ritardo, non usciva mai di sera. I due stavano per lo più chiusi nella stanza di Omar, dove, all'insaputa di tutti, sperimentavano l'uso di droghe oltre ad una sessualità violenta. Infine parla anche del padre di Erika e di come abbia superato in qualche modo la vicenda e dice questo: lui è riuscito a sopravvivere al dramma perché è un grande credente e perché è convinto che chi ha ucciso sia stata la malattia della figlia e non la figlia. Infatti, amici, una cosa da sapere è che il padre di Erika non ha mai lasciato il suo fianco, le è sempre stato vicino, sempre, amici, ancora oggi. E so che è qualcosa di difficile da comprendere, ma non sta a noi giudicare. E tra l'altro voglio specificare che suo padre non l'ha mai difesa, cioè vediamo spesso in molti casi dei ragazzi giovani fare delle cose orribili e vediamo spesso i genitori che li difendono negando l'evidenza, difendendo la loro innocenza quando palesemente non c'è. In questo caso è diverso perché suo padre non l'ha mai difesa, le è solo stato accanto e l'ha sempre amata lo stesso. Erika comunque in carcere studia e si laurea in filosofia ad aprile del 2009 con una tesi sul pensiero socratico, prendendo 110 e lode. Omar invece viene rilasciato 3 anni prima rispetto alla sua pena, grazie all'indulto, quindi il 3 marzo del 2010 è ufficialmente un uomo libero. Erika invece nell'ottobre del 2011 lascia il carcere e viene accolta in una comunità, la comunità Exodus, e finisce di scontare la sua pena a dicembre dello stesso anno. Una volta libero, Omar viene visto al cimitero sulle tombe di Susy e del piccolo Gianluca e i giornali subito lo fotografano e riportano la notizia. Erika non reagisce bene a questa cosa e gli scrive una lettera molto aggressiva in cui gli dà del viscido e gli dice di essere senza dignità e lo accusa di usare sua madre e suo fratello per farsi popolarità. Vi leggo tutta la lettera che ho trovato in un articolo sul Corriere. Si vede chiaramente quanto sei viscido e senza dignità. Usare mia madre e mio fratello per farti popolarità, per farti dei soldi ti sei fatto fotografare al cimitero da loro, ma non ti vergogni. Hai reso un sacco di dichiarazioni false, ma non mi stupisce da un vile come te. Ma recarti al cimitero e farti fotografare è una cosa da indegno, quale tu sei. Ti chiedo per l'ultima volta di smetterla di speculare sulla mia famiglia. Di certo così non trovi lavoro, sempre che tu non voglia fare il grande fratello. Adesso basta, spero che tu abbia capito che devi vivere senza continuare a legarti alla mia famiglia, ma come Omar Favaro. È ora che tu spenga i riflettori su di noi.
Elisa True Crime, il podcast di e con Elisa De Marco. Montaggio Riccardo Garifo. Adattamento Viola Afrifa. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
Ace e Alessandro Borghese presentano
Quattro macchie, il sugo incrostato, quella chiazza in fondo al forno,
sono qui,
l'ultima grigliata sulla piastra,
ancora
l'unto che sulla teglia ha voglia. Come arriveranno a un pulito da 10?
Con Ace sgrassatore universale. Grazie alla nuova formula è super efficace nella rimozione del grasso ostinato.
E dai, basta.
Ace, il pulito che unisce.